Carissimi amici, eccoci nuovamente all'ora di dottrina, questo appuntamento settimanale per qualcuno, forse per ripassare un po', per altri per affrontare magari per la prima volta le grandi verità della nostra fede seguendo l'ordine che viene dato nel credo. Se vi ricordate, stiamo commentando il primo grande articolo del credo, cioè credo in unum Deum, quindi la nostra adesione all'unico vero Dio. E abbiamo visto come questa adesione a Dio si effettui, diciamo così, tramite le tre virtù teologali, cioè la fede, la speranza e la carità. Abbiamo anche visto come il correlato di questo articolo di fede sia il primo comandamento. Quindi stiamo facendo questo percorso, siamo in questo punto. Abbiamo diciamo, evitato di parlare della fede perché ne abbiamo parlato per svariati incontri tra i primi che abbiamo fatto, se ricordate, o comunque si possono andare a rivedere. Quindi ci siamo concentrati sulla speranza. Abbiamo visto la volta scorsa, proprio l'ultima puntata, abbiamo visto come la speranza sia questo moto di adesione a Dio in quanto è la nostra beatitudine eterna, Dio quindi come il bene sommo della nostra vita, della nostra anima, e in quanto Egli ci dona i mezzi per raggiungerlo, per raggiungere questa beatitudine. Bene, oggi vediamo quali sono i peccati diametralmente opposti alla virtù della speranza. E come spesso ho fatto e spesso farò, mi riferisco alla Summa Theologica, e nel nostro caso alla Secunda Secunde, parliamo delle questiones, quindi la Questio 20 e la Questio 21, che trattano appunto dei due peccati fondamentali, i due peccati contro la speranza, cioè la disperazione della salvezza e la presunzione della salvezza o presunzione di salvarsi senza merito. Per chi, diciamo così, ha fatto un pochino il catechismo alla vecchia maniera, dovrebbe ricordarsi che questi due peccati sono i primi due nella lista classica dei sei peccati contro lo Spirito Santo, appunto disperazione della salvezza, presunzione di salvarsi senza merito e gli altri quattro che non vedremo chiaramente oggi, ma per dare completezza, sono impugnare la verità conosciuta, l'invidia della grazia altrui, ostinazione nei peccati e impenitenza finale. Questi sono i sei peccati contro lo Spirito Santo che, come dice Gesù nel Vangelo, sono i peccati che non saranno perdonati. Quando oggi affronteremo questi primi due, capite perché non possono essere perdonati. Bene. Allora, prendiamo subito la nostra Questio 20 che parla del primo di questi due peccati, dunque la disperazione della salvezza. Allora, per capire cos'è la disperazione della salvezza dobbiamo capire che cos'è, capire, ripassare, perché già dovremmo saperlo, dovremmo già averlo appreso, che cos'è la speranza. La speranza abbiamo visto che è quel moto dell'anima che risiede nella volontà, non nell'intelletto, la virtù propria dell'intelletto che risiede nell'intelletto è la fede, mentre invece la speranza entra nel moto, nell'appetito, si dice così, della parte appetitiva dell'uomo che è la volontà. Bene, e che cosa fa la speranza? Ci porta verso Dio perché Dio vuole essere la nostra beatitudine e vuole darci mezzi per raggiungerlo in questa beatitudine. Dunque, la speranza aderisce a Dio in quanto bene sommo, in quanto nostra speranza, in quanto nostra beatitudine si porta verso Dio e appunto nutre una incrollabile fiducia di poterlo raggiungere perché Dio vuole salvarci e quindi vuole darci i mezzi. Tra questi mezzi c'è appunto il perdono dei peccati per coloro che chiedono perdono a Dio, per coloro che si pentono. Questo è un mezzo fondamentale per raggiungere la nostra beatitudine, Dio come nostra beatitudine. Allora, se è chiaro questo, che cos'è invece il moto della disperazione? È chiaramente ritenere che Dio non perdoni o, diciamo così, non dia i mezzi per raggiungerlo, quindi non dia il bene della grazia santificante. E la disperazione appunto va in qualche modo a colpire questo aspetto in due modi. Dio come nostra beatitudine, cioè si interpone lì, cioè Dio non è più sperato, atteso come il nostro bene, come la nostra beatitudine, oppure, dall'altra parte, Dio non può, non vuole concederci i mezzi per raggiungerlo e, nello specifico, il perdono dei peccati. Questa è la sostanza del peccato della disperazione. Allora, se vi ho riassunto in qualche modo il primo articolo della Questio 20 presente nella Summa. Nell'articolo secondo, San Tommaso si chiede appunto se la disperazione sia possibile senza l'incredulità. Perché? Perché si potrebbe dire, ma in fondo, la persona che cade nella disperazione è una persona incredula, cioè non crede che Dio sia, la sua beatitudine, non crede che Dio possa salvarlo, non crede che Dio voglia salvarlo. In verità, con maggior precisione, San Tommaso ci dice che l'incredulità si porta, diciamo, più in astratto, diciamo così, sul fatto che Dio non voglia o non possa perdonare nella Chiesa. E questo, per esempio, fu il contenuto dell'eresia, mi viene in mente, in effetti San Tommaso ne parla esplicitamente, di Novaziano, questo autoproclamatosi pontefice, papa nel terzo secolo, siamo intorno al 250, il quale appunto riteneva proprio questo, cioè l'impossibilità del perdono dei peccati commessi dopo il battesimo. Ma la disperazione della salvezza non è tanto a questo livello. Ci dice San Tommaso che in verità, leggo, uno, pur avendo la fede in astratto, quindi pur non condividendo queste posizioni di Novaziano, pur credendo che Dio in realtà possa perdonare e voglia anche perdonare i peccati commessi dopo il battesimo o i peccati in generale, quindi pur avendo la fede in astratto, può mancare in un moto dell'appetito, cioè della volontà, riguardante il particolare, una volta che il suo giudizio particolare è stato corrotto da un abito o da una passione. Cioè, detto in altro modo, la persona che cade nella disperazione della salvezza non è necessario che in generale ritenga che Dio non possa o non voglia perdonarlo, ma che nel suo caso concreto, nel particolare, questo non avvenga. Quindi può in astratto mantenere la fede, ma nel concreto la sua volontà, il suo appetito fallisce, diciamo così, nel fatto che nella sua situazione concreta, riguardo alla sua persona concreta, questo possa avvenire. Questo è importante, cioè chi dispera non pensa in generale, ma che lui, nella sua situazione, non può più sperare nella divina misericordia. Ora, questo passaggio è importante, soprattutto nel dettaglio, quando San Tommaso dice che il suo giudizio particolare è stato corrotto da un abito o da una passione. Perché per San Tommaso, ma qui San Tommaso eredita tutta una tradizione che nasce veramente alle origini del cristianesimo, tutta la tradizione dei padri del monachesimo, per esempio. Quali sono, si chiede, queste passioni che si radicano nell'anima e fanno sì che pur mantenendoti a livello della fede, quindi a livello intellettivo, non necessariamente si va a corrompere la fede, ma a livello pratico, quando, diciamo così, ci sei di mezzo tu nella situazione concreta, possono arrivare a corrompere il giudizio particolare e portare la persona alla disperazione. Sono due, è un articolo bellissimo, l'articolo quarto della Questio 20, perché San Tommaso distingue in modo molto preciso. Allora, lui dice sostanzialmente, abbiamo visto che la virtù della speranza gioca, diciamo così, su il Dio come nostra beatitudine, aspirare, tendere, desiderare, e dall'altra parte avere la fiducia ferma che Dio ci dà i mezzi per raggiungerlo. Questi sono i due versanti. Allora San Tommaso dice: attenzione, la disperazione può colpire sui due versanti. E se la disperazione può colpire sui due versanti, vuol dire che abbiamo due passioni che vanno in qualche modo a corrompere l'uomo su questi due versanti. Quali sono? Se noi non aspiriamo più a Dio, se non aspiriamo più ai beni eterni, allora significa, dice San Tommaso, il cito, noi siamo condotti a non gustare i beni spirituali e a non considerarli grandi beni, specialmente dal fatto che il nostro affetto è guastato dall'amore dei piaceri materiali, in particolare dei piaceri venerei. Vediamo infatti che l'uomo sente disgusto per i beni spirituali e non li spera come altrettanti beni ardui per l'attaccamento a questi piaceri. E da questo lato la disperazione nasce dalla lussuria. Più in generale possiamo dire che quando la passione della lussuria, la passione della gola e la passione della avarizia, avidità, mettono radici nella persona, la disperazione è in agguato su questo versante, perché l'uomo non è più attirato dai beni spirituali, non è più attirato da Dio, non è più attirato dalla beatitudine che è Dio, perché la sua beatitudine, come dire, è radicata nei piaceri materiali, in particolare quelli venerei. Perché? Perché chiaramente hanno una vis, una forza, un impeto maggiore sull'uomo. Ma dall'altra parte, dice San Tommaso, io posso peccare di disperazione perché ritengo che il bene, che pure attira, che pure riconosco come la mia beatitudine, il mio bene sommo, è considerato irraggiungibile in virtù di che cosa? Di un avvilimento, di una tristezza profonda dell'anima. Dice San Tommaso: si è invece portati a considerare un bene arduo come irraggiungibile a motivo di un eccesso di avvilimento, il quale domina nell'affetto di un uomo, gli fa sembrare di non poter più aspirare a un bene qualsiasi. E poiché l'accidia è una tristezza che avvilisce l'animo, ne viene che in questo modo la disperazione nasce dall'accidia. E dice poco oltre che la disperazione nasce più specialmente dall'accidia che non dalle altre passioni, anche che qui diciamo dobbiamo precisare che in realtà nasce da entrambe, ma sotto aspetti diversi. Cioè, San Tommaso dice: l'accidia, la passione dell'accidia, il vizio capitale dell'accidia, quello che per i padri era il più temuto dei demoni, il demone meridiano, si attacca all'anima, come dire, la risucchia, la fa cadere in una prostrazione, in una tristezza, per cui l'anima, pur pur riconoscendo il bene, la beatitudine, pur essendone in qualche modo attratta, pur disprezzando, disprezzando nel senso corretto del termine, i beni materiali, cioè non ponendo il suo desiderio, la sua speranza nei beni materiali, pur mantenendo tutto questo, tuttavia dispera di sé, perché cade in una condizione di tristezza tale che dice sostanzialmente, ahimè, per me questo non è più possibile, non è più raggiungibile, in ragione di questo profondo avvilimento dell'anima che è tipico, che è caratteristico della passione e dell'accidia. Il secondo peccato contro la speranza è la presunzione o presunzione della salvezza o presunzione di salvarsi senza merito. Allora, che cos'è la presunzione? San Tommaso, stiamo alla questio 21 della seconda della Summa Teologica, parla come di un eccesso della speranza, dove, attenzione, questo non deve essere inteso come una speranza troppo viva, perché chiaramente non è possibile, tecnicamente parlando, eccedere nelle virtù teologali, cioè credere troppo in Dio, sperare troppo in Dio o amare troppo Dio. Questo non è possibile perché Dio, essendo Dio, come dire, non è raggiungibile adeguatamente in se stesso dalla fede, dalla speranza e dalla carità dell'uomo, che può sempre aumentare, ha sempre dei margini di crescita. Ma quando San Tommaso parla di eccesso di speranza, intende, e di fatto negli articoli della Questio 21 usa anche questo tipo di vocabolario, cioè parla di una speranza disordinata, fuori cioè da un ordine, e adesso vediamo che cosa vuol dire questo concretamente. Allora, San Tommaso nell'articolo primo della Questio 21 ci dice che la presunzione esiste secondo due tipologie, due modalità. La prima, che è meno legata alla virtù della speranza, ma che pure è un tipo di presunzione, è un eccesso, lui dice, della fiducia nelle proprie capacità per raggiungere un bene che sorpassa le capacità dell'uomo. Nel nostro caso, sarebbe come dire che l'uomo conta sulle proprie virtù, sulle proprie opere, e sulle proprie capacità, insomma, per raggiungere il bene infinito che è Dio, il bene infinito della salvezza. Questo è un tipo di presunzione, precisamente perché il bene verso cui tendiamo eccede la possibilità e le capacità dell'uomo per se stesso. Un secondo tipo di presunzione, che è quello più propriamente opposto alla virtù teologale della speranza, è diciamo, l'idea di perseguire un bene mediante la misericordia di Dio, quindi non appoggiandosi esclusivamente sulle proprie capacità, ma appoggiandosi su Dio, ma perseguire, diciamo, come un bene una cosa che tale non è. E San Tommaso, vi leggo esattamente il passaggio, dice: in rapporto alla speranza, con la quale uno si appoggia alla potenza di Dio, ci può essere presunzione per il fatto che uno persegue come un bene raggiungibile, mediante la potenza e la misericordia di Dio, una cosa che tale non è. E fa un esempio subito, come quando uno spera di ottenere il perdono senza il pentimento o la gloria senza meriti. Dunque, come precisa nella risoluzione, alla terza delle risoluzioni delle difficoltà, vi ricordo sempre che ogni articolo della Summa è strutturato così, cioè c'è un titolo dove si pone il problema, sembra che o se, poi ci sono tre obiezioni contrarie a questa possibilità, a questa tesi, poi c'è una frase che invece di autorità che appoggia la tesi, c'è un corpo che spiega e poi c'è la risposta alle difficoltà che ci si era posti o le obiezioni che ci si era posti all'inizio. Bene, la terza, di queste risposte, dice: la presunzione della misericordia divina implica sia la conversione a un bene transitorio, in quanto nasce dal desiderio disordinato del proprio bene, sia l'allontanamento dal bene eterno, in quanto attribuisce alla potenza di Dio ciò che ad essa non si addice. Infatti, l'uomo in tal modo si allontana dalla verità divina. Che cosa quindi si attribuisce a Dio che a lui non si addice? Cioè il perdono senza pentimento. Questo è importantissimo chiarirlo, perché c'è tutto un filone che ritiene che sarebbe una limitazione della misericordia di Dio il fatto che Dio non perdoni a chi non si pente. E invece no, è un disordine ed è un peccato contro la speranza presumere che Dio perdoni senza pentimento. San Tommaso lo spiega molto chiaramente. Dunque non è ritenere, presumere che Dio perdoni al peccatore non pentito, non è una, come dire, non vuol dire avere una speranza più forte, una speranza maggiore nella misericordia di Dio, ma vuol dire avere, secondo quanto insegna San Tommaso e sempre insegnato la Chiesa, vuol dire avere una speranza sregolata, attribuire a Dio ciò che a Dio non va attribuito, qualcosa che quindi è fuori dall'ordine. Nell'articolo 2, nel secondo articolo, si precisa che la presunzione è un peccato. Perché è un peccato? In quanto appunto è una speranza sregolata. Vedete come San Tommaso insiste su questo. Dice: la presunzione implica, è un moto dell'appetito, poiché implica una speranza sregolata ed è conforme a un concetto sbagliato, come anche la disperazione. Come infatti è falso che Dio non perdoni chi è pentito, questo siamo sul versante della disperazione, o che non muova a penitenza i peccatori, cioè che Dio non conceda le grazie perché il peccatore si penta, poi chiaramente queste grazie possono essere accolte o no, ma Dio cerca sempre il peccatore, lo muove interiormente al pentimento. Quindi come è falso che Dio non faccia questo, così è falso che gli conceda il perdono a chi persevera nel peccato e che elargisca la gloria a coloro che cessano dal bene operare. Convinzione questa con la quale si accorda l'atto della presunzione, e in questo senso la presunzione è un peccato, quindi non è una, come dire, un surplus di speranza, è un peccato ed è diametralmente opposta alla speranza cristiana. Nella risposta alle difficoltà, stavolta siamo nell'articolo 2, San Tommaso nella seconda spiega che la presunzione non implica un eccesso di speranza per il fatto che uno spera troppo da Dio, ma perché spera da Dio ciò che non è degno di Dio, e ciò equivale a sperare troppo poco da Lui, poiché è uno sminuire in qualche modo la sua virtù, cioè ritenere che Dio possa perdonare chi non si pente, dice, è un sminuire la sua virtù, perché in Dio c'è la misericordia e c'è la giustizia, e quindi significherebbe in questo caso sminuire la giustizia in Dio. Bene, una ultima precisazione la troviamo nell'articolo 4. Così come, se vi ricordate, no, nella disperazione abbiamo visto che la disperazione nel concreto si sviluppa a causa di alcune passioni che avvinghiano l'anima. E abbiamo visto le passioni del concupiscibile, cioè la lussuria, l'ira e l'avarizia, quindi l'uomo nella sua facoltà concupiscibile, l'uomo, ricordatevi, l'anima umana ha il concupiscibile, l'irascibile e poi la facoltà razionale. Concupiscibile quindi è il desiderio che si sposta, che si aggancia alle realtà terrene e perde di vista quelle eterne. e dall'altra parte abbiamo visto l'acidia che appunto attraverso questo avvilimento soffoca il moto della speranza. Anche per la presunzione abbiamo delle passioni che si legano all'anima e la portano più facilmente alla presunzione, che è un peccato contro la speranza. Quali sono queste passioni? E San Tommaso recupera quello che aveva detto nel primo articolo, cioè due tipi di presunzione, uno che consiste nel confidare troppo nelle proprie forze per raggiungere un bene che invece eccede le proprie forze, e l'altra invece, quella più propriamente diretta contro la virtù della speranza, è un conseguire un bene raggiungibile mediante la potenza e la misericordia di Dio, come un bene, scusate, una cosa che tale non è. In questo caso la salvezza, la presunzione del perdono senza il pentimento. Bene, in base a queste due abbiamo due passioni. Per quanto riguarda il confidare troppo in se stessi, nei propri mezzi, sulle proprie capacità, dice San Tommaso, tale presunzione deriva chiaramente dalla vanagloria. Infatti, dal desiderio che uno ha di ottenere molta gloria, segue il tentativo di compiere cose superiori alle proprie forze. Dunque, la vanagloria è la passione che porta a questo tipo di presunzione, cioè presumere di raggiungere un bene che sorpassa le capacità dell'uomo attraverso le proprie capacità. Nel nostro caso, salvarsi senza Dio, raggiungere Dio senza l'aiuto di Dio, raggiungere Dio senza l'aiuto della grazia. Prosegue San Tommaso. La seconda presunzione invece si fonda in modo disordinato sulla misericordia e sulla potenza di Dio, da cui spera di ottenere la gloria senza i meriti e il perdono senza il pentimento. E tale presunzione nasce direttamente dalla superbia, nel senso che in questo modo uno stima se stesso fino al punto di pensare che Dio non lo punisca o non lo escluda dalla gloria, neppure se pecca. Cioè c'è un eccesso del senso di sé che va a prevaricare che cosa? La giustizia di Dio. Uno presume talmente di sé che pensa di scampare a un ordine di giustizia e alla giustizia propria di Dio. E San Tommaso precisa pensando che Dio non lo punisca o non lo escluda dalla gloria se pecca, ma non se pecca e basta, cioè se pecca e non si pente. Questo è importantissimo capirlo, per cui vedete come man mano che andiamo avanti, l'approfondimento del catechismo ci porta davvero su tematiche molto rilevanti, davvero importanti, che ci mettono in guardia da tanti errori che derivano proprio da una certa superficialità nella conoscenza della nostra fede, per cui essendo la nostra conoscenza superficiale, più facilmente gli errori si infilano e si presentano sempre chiaramente come delle verità, così come il male si presenta sempre con il vizio si presenta sempre col volto della virtù. Quindi fare un'opera di verità significa anche proprio capire, aiutarsi per non cadere in queste trappole che non sono semplicemente trappole teoriche, ma come stiamo apprendendo, sono peccati diretti contro Dio, che come tali quindi ci escludono dalla vita eterna, dal nostro bene eterno. Bene, e anche questa volta vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza. E a Dio piacendo, al prossimo incontro.